digital cable.
Le 22:47 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran.
E ancora una volta, per la 18ª volta in questa 15ª stagione, Science Fiction Double Feature a tutti. Buonasera, buonasera amiche e amici di Radio Città del Capo, benvenute e benvenuti a Seconda Visione settimanale che questa emittente felsine irradia ormai da anni! Ci potete raggiungere con un meraviglioso SMS se siete un po' così old school al 348-76-49289 e lo stesso numero può essere messo nella vostra rubrica di WhatsApp per mandarci anche delle foto, dei messaggi multimediali, dei video e...
Ci possono anche raggiungere in mura di Porta Galliera e portarmi anche un caffè, visto che oggi tu non me l'hai offerto.
Per una volta che non avevo gli spiccioli della chiavetta.
Delle scuse,
non
è scuse puerili.
Ma perché non me lo offri tu una volta?
Puerili.
Non mi hai mai offerto niente.
No, perché non ho moneta.
Come me.
Ma tu devi averla.
Ah,
tu,
giusto.
Tu hai la chiavetta.
Abbiamo anche una mail, diretta@radiocittadelcapo.it, alla quale potete scriverci e alla quale potete fare i vostri saluti. È l'unica persona che ha veramente il potere di vita e di morte sulle sue fantasie più perverse, Tommaso l'anziano Simili.
Grazie, grazie. Ecco, aspettavo la sigletta, perché senza stacchetto io poi non riesco, mi blocco. Grazie amico Francesco, le tue parole sono sempre delle sapide sentenze. E io sentenzo.
Immagini Giovanotti che dice sapide sentenze.
Sapide sentenze. No, pensai anche il microfono è tutto impregnato. Allora, sapete sentenze, io sentenzio che sì, ti voglio bene, caro amico Francesco, ma voglio forse un filo, per carità, non esageriamo, un filo più bene. Allora,
a chi?
Sì, ti voglio bene, ascoltatrice. Sì, ti voglio bene, abbonata. Sì, ti voglio bene. Vedi che ho detto con l'addizione.
Bene.
Ascoltatrice che diventerai abbonata. Ti voglio benissimo. Abbonata che diventerai chissà.
Le imposte.
Re. Pesca. Ma soprattutto, visto che è il 15º anno, più che altro la 18ª puntata, insomma, ha vinto l'Oscar anche Leonardo DiCaprio, quindi... premiamoli, no? Anche gli ascoltatori. Ciao.
Ciao.
Gli abbonati. Ciao.
Ciao, ciao. Anche a voi.
Ascoltatori che diventerete abbonati. Ciao.
Sì.
Abbonati che diventerete, boh. Ciao.
Chi lo sa, vabbè.
Ciao. Ciao.
Due film in scaletta, un resoconto dei premi Oscar e un trailer, nonché la nostra rubrica Gli Immortacci. Se volete contribuire anche voi con una rubrica, apriamo una piccola parentesi polemica, va?
Dai, allora, diciamo.
Ce l'abbiamo la parentesi polemica?
Uno stacchetto per la parentesi polemica?
Vediamo se questo qua funziona, vediamo un pochino se questo qua ci può dare della gioia.
Diciamo che i più grandi sono copiati. E qua più grandi in senso anagrafico, io e te, insomma, siamo abbastanza grandi. E una, insomma, l'unica rivista, la rivista più popolare, diciamo, a livello di tiratura italiana di cinema, ha deciso, non so se è una felice coincidenza, facendo l'hashtag, un po' come è successo con il Subsonica con Ennio Morricone. C'è stata una felice coincidenza anche per noi, perché la rivista Chuck ha una piccola rubrichetta
sul web
che ha condiviso sulle pagine, sulla bacheca di un noto social network, che si chiama Guarda caso
Silenzio in sala.
Caro Francesco, questa rubrica che si chiama Silenzio in sala,
ma di cosa parla,
ma
Tommy?
Guarda, parla di tutto quello che si sente e che gli spettatori sentono e registrano durante la visione di un film.
La rubrica del website di Chuck è arrivata, credo, alla terza puntata. Noi facciamo Silenzio in sala casualmente con gli stessi contenuti, ma per caso.
Ma casuale, tipo da due anni. Da due anni. Sì, l'abbiamo iniziata nella stagione 2013-2014. Io non voglio dire, però... No, ma è una felice coincidenza.
Sì.
Noi non vogliamo dire, no?
No. Che tristezza.
Tra l'altro, noi l'abbiamo fatto notare con la signorilità che ci contraddistingue.
Loro non hanno replicato in nessun modo.
Aspettiamo la loro quarta puntata.
A questo punto, sì.
E noi la condivideremo.
Certo. Tanto loro poi gli fa gioco così. Comunque, se volete partecipare voi al nostro Silenzio in sala, anche perché il nostro Silenzio in sala è democratico, mentre quello di Chuck no, perché c'è un redattore che scrive.
Lo fa lui. Invece noi usiamo lo strumento della democrazia.
Quello strumento sempliciotto della democrazia, mandateci una mail a diretta@radiocittadelcapo.it e raccontateci dei vostri origliamenti nelle sale cinematografiche.
I due film di cui parliamo stasera, qualche commento bizzarro possono averlo creato.
Sì, direi proprio di sì. Allora, parliamo di due film. Il primo è Anomalisa, un film che è frutto della mente di Charlie Kaufman, regista e sceneggiatore. Le ultime cose che abbiamo visto firmate da lui erano Sinedoche New York, ma insomma lo ricordiamo per essere lo sceneggiatore di Essere John Malkovich, da New York Idee e altri.
Eterna Sunshine of the Spotless Mind.
E poi parliamo del vero caso che sta riempiendo le sale. Noi non possiamo che esserne felici, ovvero sia lo chiamavano Gig Robot. Vi diciamo subito che dovreste andare a vedere entrambi i film, e se proprio dovete sceglierne uno, andate a vedere Lo chiamavano Gig Robot. Questa frase, andate a vedere Lo chiamavano Gig Robot, la ripeteremo numerose volte in questa puntata.
Andate a vedere Lo chiamavano Gig Robot,
per esempio.
Questa è una. Contiamole.
Oh, ricordiamo che prima c'erano gli Husker 2. Ricordiamo anche che Seconda Visione va in onda sulle frequenze di Radio Popolare di Verona il giovedì alle 10.50 dopo il giro di network. Non salutare in quel modo.
No, amiche e amici
non
di
dire,
Verona,
non dire...
andate a vedere Lo chiamavano
Gig Robot.
Sarà uscito anche a Verona.
E magari portatevi al cinema uno sgropino.
Così è. No, prima, prima del cinema comunque.
Prima.
No,
prima.
Perché portarselo proprio in sala
non è bello.
Non va bene.
No. Va bene, noi iniziamo a parlare di Anomalisa, un film candidato agli Oscar come miglior film di animazione. L'animazione di Anomalisa è un'animazione a passo zero, fatta con i burattini. La mia pasta del capitano. Ecco, se Elio e le storie tese in Burattino senza fichi parlano dell'amore piuttosto carnale dei burattini, Charlie Kaufman ce lo fa vedere, ma la metafora evidente di Anomalisa è quella di cercare, insomma, la volontà in filigrana di Anomalisa è quella di cercare di raccontare l'amore.
L'amore con la maiuscola.
L'amore con la maiuscola, l'amore come colpisce, come si infiamma e poi come svanisce. Beh, la storia che viene raccontata è quella di un motivatore, un uomo di successo, Michael Stone, un uomo di successo che si trova a Cincinnati per un viaggio d'affari, deve presentare il suo libro e in particolare fare un discorso motivazionale a degli operatori di call center. Perché l'argomento del suo libro tratta proprio questo. Michael Stone, capiamo che sentiamo c'è qualcosa di strano mano a mano che il film va avanti. Vediamo che ha in mano una lettera di qualcuna che lui ha sedotto e abbandonato letteralmente. Gli chiede come sia possibile che tutto sia finito quando doveva essere una cosa così incredibile. Capiamo che ha una moglie e un figlio. Però piano piano ci rendiamo conto che in questo film tutti parlano con la stessa voce, a parte Michael Stone, fino a che a un certo punto nel corridoio dell'albergo emerge una voce femminile. Michael andrà a cercare la provenienza di questa voce e si troverà di fronte a una donna speciale, almeno per lui. Si chiama Lisa, apparentemente è una donna così molto ordinaria, ma lo colpirà profondamente. Di più non vi raccontiamo di questo film, che è stato presentato in concorso a Venezia ed è uscito lo scorso venerdì nei cinema.
Dopo un'anteprima del Future Film Festival, esatto. Che fa però di martedì, quando noi abbiamo la trasmissione
in onda, non ci possiamo mai andare.
Allora, fatele di mercoledì almeno.
Allora, Charlie Kaufman e Duke Johnson sono la coppia alla regia. Duke Johnson probabilmente si è occupato più delle parti tecniche e dobbiamo subito fare una lode, perché abbiamo un'animazione a passo 1 che è veramente incredibile per realismo. E nonostante tutto il tono del film sia a un certo punto lontano dal realismo, ma diventi surreale e di un pervaso di una surrealtà o di un surrealismo che non è qualcosa di gioioso, i pupazzi sono animati in una maniera incredibile.
E poi sono anche si vede anche le caratteristiche proprio fisiche del pupazzo, con delle incisioni, proprio da marionetta che si può tendenzialmente anche scomporre, come del resto si può scomporre la mente del nostro protagonista o la psiche un pochino, diciamo, contorta. L'altro aspetto interessante è sicuramente anche la modalità di racconto, questo utilizzo di un'unica voce per tutti i personaggi, che in originale è Tom Noonan, e anche tutti gli altri personaggi di contorno che hanno comunque più o meno, sia uomini che donne, più o meno lo stesso aspetto, le stesse fattezze.
Invece quella più diversa di tutte è proprio Lisa,
che ha la voce in questo caso di Jennifer Jason Leigh, la nostra adorata coprotagonista di The Hateful Eight, candidata all'Oscar per The Hateful Eight.
Ecco, David Thewlis invece, attore britannico, dà la voce al protagonista. Che dire, il rischio che corre sempre Charlie Kaufman è quello di rimanere involuto nei propri pensieri o fare talmente tante piroette metatestuali, ma a volte addirittura metafisiche, da svanire in una nuvoletta. Non tutto Sinedoc in New York funziona, ci sono dei film in cui il meccanismo è veramente troppo scoperto, come Il Lado di Orchidee. D'altro canto ci sono meccanismi che funzionano in maniera meravigliosa e affascinano, come Essere John Malkovich, anche se, apro e chiudo una parentesi, è anni che non lo vedo e non so come
quanti sono anni. Guarda, io trovo che
è del 99, se non sbaglio.
Sì. Venezia 99 lo vedemmo.
È vero.
Ed regalavano anche, ti ricordi, come gadget la faccia, il cartonatino della faccia di
Malkovich.
Trovo che la summa perfetta del cinema, perché di cinema si tratta per tematiche ricorrenti, di Kaufman sia stato Eternal Sunshine, dove c'era un Gondry, insomma, due talenti molto estroversi che riuscivano a mettersi sullo stesso binario in un equilibrio molto efficace, sia l'estro, diciamo, creativo visionario di Gondry, sia la dinamica classica di scatole cinesi contorte delle sceneggiature di Kaufman. Kaufman da solo tende a forse essere meno controllato. Sicuramente di tutta la sua produzione, sia a livello registico che di sceneggiatura, Anomalisa sembra anche quello più lineare.
Sì, sicuramente.
Sarà che si svolge di fatto tutto all'interno dell'hotel
Fregoli,
esatto.
Non a caso, anche qua, insomma, strizzate d'occhio a Gogo.
Strizzate d'occhio a Gogo, io mi sono andato a documentare, c'è anche una sindrome legata anche al nome di Fregoli, che costringe le persone a proiettare sugli altri una parte di loro stesse, quindi anche il fatto che tutti parlino con la stessa voce, che abbiano tutti il medesimo aspetto, fa parte di questa sindrome psichiatrica, quindi Kaufman mette sempre un po' anche l'elemento, perché secondo me un pochino in analisi ci è andato, ci va ancora e in qualche modo lo inserisce nei propri lavori. Ecco, è sicuramente il film più lineare, so che la parola è forte, quasi più semplice.
Sì, beh, no, ma da, diciamo, sempre per utilizzare termini così diretti da capire, sicuramente il più semplice. Ha quell'effetto di straniamento che i film su cui Kaufman ha messo la mano c'è sempre. Alla fine affascina, perché stavo dicendo che poi il dubbio che ti rimane ogni tanto in certe cose di Kaufman è che ti abbia fatto appunto un bellissimo gioco di prestigio, ma che poi alla fine la cosa non abbia tutta questa... Sì, non rimane. Invece qui, secondo me, rimane per la bravura nel dirigere questi pupazzi. Lo raccontava anche, c'è una scena di sesso che, come tutto il resto del film, è assolutamente realistica. È il primo, uno dei nuovi film di animazione che ha la R di rated, no? Vietato, non so se in Italia è vietato ai minori di 14 anni. Comunque,
non mi pare.
Non credo.
Mi pare.
In ogni caso,
però è una scena abbastanza esplicita.
Esplicita, realistica e il realismo dei piccoli gesti, senza che diventino dei simboli di niente, ma nel rappresentare proprio l'impaccio di due persone che fanno l'amore per la prima volta o la rabbia di qualcuno che si sente sfuggire alla situazione dalle mani. Ecco, c'è uno studio molto bello proprio sui movimenti, sulle espressioni, che uno potrebbe dire, beh, facile, hai dei pupazzi, puoi fargli fare quello che vuoi, è fino a un certo punto,
e
comunque
non è così scontato.
E poi i tempi,
esatto, è proprio su questo, perché è lo stranamento di cui parlavi tu, al di là di vedere l'utilizzo della stop motion in una storia molto drammatica a cui generalmente siamo abituati nella live action, diciamo, con attori in carne e ossa, e già questo è il primo fattore straniante. Il secondo fattore straniante è anche un film di animazione con dei tempi molto dilatati, cioè ci sono anche delle lunghe sequenze dove il nostro protagonista si aggira per la sua stanza senza, diciamo, sapere esattamente cosa fare, quindi non c'è il solito ritmo che magari i film di animazione, diciamo, moderni e per un pubblico più allargato ci hanno abituato. La terza cosa è anche, appunto, data la tematica adulta, vedere usare l'animazione in un film di un circuito, diciamo, normale, con una scena di sesso esplicito. Ecco, non vorrei che il film, che è estremamente affascinante e interessante come opera, come tutte le opere di Charlie Kaufman, possa poi venire ricordato o anche liquidato come un film di animazione dove fanno all'amore.
No, anche perché comunque non
c'è... Cioè, alla fine è stato anche un po' lo stratagemma di lancio.
Questa cosa, per
invogliare, perché di per sé, diciamoci chiaramente, il film è un film abbastanza disperato. Secondo me non tutto funziona, e data anche la mano un po' pesantuccia di Kaufman, che non ha mai avuto comunque un approccio leggero alle proprie materie, rischia di diventare in alcuni punti noioso, ma forse volutamente noioso, come probabilmente noiosa e disperata tendenzialmente è la vita, soprattutto la vita amorosa.
Sì. Noi ci ricordiamo di un altro pupazzo, attendendo le vostre mail o messaggi. Andiamo ad ascoltare una canzone di un altro pupazzo.
Sì, diciamo che questo è l'effetto nostalgia, perché sì, dopo parleremo dell'effetto nostalgia.
Sicuramente.
E tutto torna.
Però questo è uno dei grandi misteri, cioè stiamo parlando di Rockefeller, il corvo miliardario.
Animato da Luis Moreno.
Esatto, che era l'unico ventriloquo al mondo che la faceva franca parlando aprendo la bocca.
Esatto.
Era scarso in una maniera sconvolgente.
Qual era il suo stratagemma? Che lui si metteva, all'epoca c'erano i microfoni veri e propri, cioè i gelati, lui si metteva un microfono enorme davanti alla bocca e così poteva parlare tranquillamente e nessuno lo vedeva muovere la bocca perché era oscurata dal microfono. Questa è la canzone di Rockefeller. Che
bello!
Io avevo il 45 giri,
ce
io
l'hai
ce l'avevo
ancora?
Sì.
Sì.
Te la passo?
Un giorno vengo a casa tua ad ascoltarla.
Va bene. vola alle Seychelles. E poi, oh, ma computer, scusa, personale, era avanti anni.
Scusa, ma a proposito, ma è possibile che non c'era nessuna canzone dei neomelodici Uvubaz?
Io l'ho cercato, l'ho cercato, ma alla fine ha vinto più l'elemento nostalgia.
Aspetta, anche di fronte alle ascoltatrici e ascoltatori, se sei stato negligente, puoi dirlo, non ci posso credere.
No, perché io l'avevo trovata per il film dopo. No, dopo la riascoltiamo, tra l'altro, quella che ha accompagnato il post scaletta sulla nostra pagina Facebook oggi pomeriggio. Tra le altre cose, comunque, Rockefeller non è scelto a caso, perché Rockefeller, tra tutti i pupazzi, era anche quello un po' adulto, perché fumava le sigarette ed era un po' cattivello.
Diceva lui che erano sigarette, poi,
esatto. Era molto adulto, secondo me. Quindi i bambini non capivano tutto, ma gli adulti, poi io l'ho rivisto da adulto e mi ha colpito molto. Un po' come la battuta di Roger Rabbit: hai un coniglio in tasca, sei solo contento di vedermi.
Tu all'epoca non
ho capito a 30 anni.
E vabbè, Oscar.
Allora,
siamo stati là.
Sì, siamo stati là. Abbiamo ancora un po' di jet lag.
Abbastanza.
Perché, come sapete, io e Francesco, per cercare di ottimizzare i tempi, prendiamo sempre un Concorde per andare a Los Angeles, che non è più in volo. Però Phil Collins, dal Live Aid dell'85, è ancora lì che fa spola avanti e indietro da Londra all'Europa.
E noi approfittiamo.
Un po' costosetto, un po' costosetto.
Vabbè,
però,
insomma,
però
va.
Quei drink che servono
non è male.
In cabina non sono,
non
male.
Sono male, non sono male. Ti passa il tempo, diciamo.
Esatto, quindi siamo andati al Kodak Theater a seguire per voi, solamente per voi. A noi non ci interessava neanche.
No, avevamo anche degli impegni.
No, infatti abbiamo dovuto disdirli a malincuore la notte degli Oscar. E purtroppo, sempre per voi, siamo stati costretti, perché Pocket Winslet insisteva, ma soprattutto Charlize Theron, a partecipare ai party post Oscar. È un po' pesante Charlize quando insiste.
Si appende.
Poi con quell'abitino, tra l'altro, non mi sembrava niente di che.
No, vabbè. Comunque noi la diamo sempre vinta, insomma. Allora, Spotlight, lo sapete, vince il film, il premio Oscar come miglior film. Abbiamo parlato la scorsa settimana. Leonardo DiCaprio, inutile che aggiungiamo altro, si porta finalmente a casa l'Oscar come miglior attore protagonista per una delle sue performance peggiori, secondo noi, quella
come
di The Revenant.
Come sempre capita. L'Academy deve sopperire a una mancanza e quindi premia un attore non per il suo film più meritevole, ma per il film meno interessante. Era capitato a Paul Newman col Colore dei Soldi, quando magari ce n'erano altri. È capitato a, per esempio, Jeremy Irons, che non fu fu ignorato per Inseparabili di Cronenberg e premiato per Il Mistero Fombulo. Insomma, è una costante di Hollywood, però noi siamo contenti per Leo,
E infatti irradiamo in sottofondo Leonardo DiCaprio di Trisha Paytas.
Questo è stato bello, perché io ho cercato Leonardo DiCaprio
e non c'era,
però ho trovato questa bellissima canzone dedicata da una ragazza un po' sovrappeso al suo probabilmente mito.
Di Room, il film che ha portato all'Oscar la sua attrice protagonista Brie Larson, parleremo la settimana prossima. Invece vince, secondo me meritatamente, come attore in un ruolo non protagonista, Mark Rylance per Il Ponte delle Spie di Steven Spielberg.
Noi un po' tifavamo anche Sylvester Stallone per Creed, perché sarebbe stato
purtroppo non... io avrei voluto,
no, avremmo tutti voluto. Tra l'altro c'è stato un bellissimo anche commento su Twitter di Arnold Schwarzenegger, che insomma inneggiava all'amico di sempre. Però insomma, se non lo si è dato a Sylvester Stallone, lo si è dato sicuramente comunque all'attore più meritevole in quella cinquina, Mark Rylance, attore di teatro di lunghissima data e di esperienza, anche direttore del Globe Theatre di Londra, per dirne una. Compare poco al cinema, ma quando compare si fa notare. L'altro che mi ricordi era Intimacy, dove comunque Kerry Fox faceva delle cose tipo Anomalisa, lui.
Abbastanza.
Te lo ricordi?
Danish Girl si porta a casa, per fortuna, non l'Oscar come miglior attore, ma un meritato Oscar come miglior attrice non protagonista da Alicia Vikander, che ci aveva impressionato anche in Ex Machina.
Ovviamente era inevitabile che a vincere l'Oscar come miglior film di animazione sia stato Inside Out di Pete Docter, quindi l'ennesimo Oscar della Pixar. Gli altri film, tra cui lo stesso Anomalisa, Shaun the Sheep, il film dell'Arma, tutti strameritevoli, ma mai fare il tuo film migliore quando, nell'anno di Via col Vento. Questo era un vecchio adagio, e di fronte alla corazzata Inside Out, insomma, c'era poco da fare. Ma invece il vero film, ok, DiCaprio, Inarritu, eccetera, ma il vero film acchiappa tutto, che magari passa quasi in sordina, però si è portato a casa il maggior numero di statuette, 6, tutte di carattere tecnico, è solamente uno.
Mad Max Fury Road sarebbe stato troppo bello se avesse raggiunto anche i premi maggiori, però vabbè.
Però miglior montaggio, miglior make-up, miglior sound mixing e sound editing e
migliore scenografia.
E migliore scenografia, tra l'altro era molto divertente, te lo ricordi quando eravamo in sala, vedere i tecnici di Mad Max, che erano tutti degli arzilli sessantenni australiani rubizi e piuttosto cacciaroni, che erano un po' in vacanza. Quindi diciamo che l'AG George Miller si è accompagnato da tecnici di lunghissima esperienza, anche compreso il direttore della fotografia John Seal, che è quasi ottantenne, insomma. Il cinema o le lezioni di cinema continua ad arrivare grazie all'età, in questo caso.
Ecco, poi vince,
abbiamo detto la regia
vince come miglior scusa, stavo vedendo in realtà la, sì, come miglior regista, vabbè, vince Inarritu,
ma
Lubezki, che
sì,
è il vero vincitore, si porta,
esatto,
a casa il premio come migliore fotografia.
Esatto, Emanuele Lubezki per il terzo anno consecutivo, e forse questo potrebbe essere anche un piccolo record, si porta a casa l'Oscar,
sì,
per la fotografia, quindi dopo Gravity di Cuarón, dopo Birdman, sempre dello stesso Inarritu, l'Oscar per The Revenant. E la regia di la vittoria nella categoria registica per Inarritu, tendenzialmente Inarritu deve baciarsi i gomiti di avere uno dei due o tre più grandi direttori della fotografia oggi esistenti, ringraziato dallo stesso DiCaprio. Insomma, è uno di quei tecnici che, il termine tecnico è riduttivo, che fanno la differenza.
Eh beh, sì. Asif Kapadi e James Guy Reese, i produttori di Emi, si portano a casa l'Oscar come miglior documentario. Ne abbiamo parlato, l'abbiamo visto al Biografi in Festival. Abbiamo parlato anche di Son of Saul, il film di Laszlo Nemes, che si porta a casa la statuetta come miglior film straniero. Quello che state ascoltando è Writing on the Wall, che si porta a casa il premio come miglior canzone. Ma noi ovviamente siamo felici, gioiosi, e partecipiamo alla giornata di festa nazionale, perché insomma lo sapete, probabilmente l'Oscar più importante per noi di questa edizione è quello che Ennio Morricone firma con quella che lui ha definito in maniera molto schietta, non una delle sue colonne sonore migliori, ma sicuramente una delle migliori degli ultimi 25 anni.
Sì, possiamo dire, come titolano molto spesso i giornali, ha vinto l'Italia, un pezzettino d'Italia sul palco, e un bel pezzettone anche, diciamolo, d'Italia sul palco del Kodak Theater. Ringraziamenti in italiano tradotti in simultanea dal figlio al suo fianco, è un momento di tenerezza, di semplicità, un piccolo umarel che sale sul palco e farfuglia un pochino con quel suo modo un po' smozzicato i ringraziamenti. È stato un bel momento.
Il vincitore in assoluto più anziano di un Academy Award.
Veramente?
Sì.
Vedi, ed è anche uno dei rarissimi casi in cui un autore prima si è preso un Oscar alla carriera e poi dopo qualche anno un Oscar è nella categoria.
Quindi sfatando il fatto che prendersi un Oscar alla carriera, diciamolo, dai.
Allora, che dire, è un'annata degli Oscar piuttosto normale, e le uniche sorprese alla fine sono state sicuramente il miglior film, perché c'era chi si aspettava The Revenant, c'era chi come noi si aspettava e sperava in Mad Max, e invece è spuntato fuori, ma non c'era troppo da stupirsi, visto che è finito in testa alle classifiche di buona parte della critica, e lo Spotlight di Tom McCarthy, e uno dei rarissimi casi in cui il miglior film praticamente si aggiudica solo un altro Oscar, quello per la sceneggiatura, e basta. Quindi si è cercato di accontentare tutti quanti. La parte del leone, ovviamente Mad Max. Poi per il resto l'altra differenza è che hanno cambiato la successione dei premi. Solitamente si iniziava con la miglior attrice non protagonista, invece quest'anno hanno deciso di dare gli Oscar in base a come nasce un film, quindi si è partiti dalle sceneggiature, sono stati i primissimi premi dati, e poi via via tutta la parte tecnica fino ad arrivare ovviamente ai classici attore, attrice, regista e miglior film. Conduzione di Chris Rock piuttosto convenzionale, ovviamente è stato basato tutta la conduzione sull'assenza tra i candidati di afroamericani, un po' noioso, perché va bene il discorso iniziale, ma alla fine tutte le gag alla fine vertevano su quello e non c'era un grande momento di sorpresa. Bello come sempre il momento che è stato ispirato dalla nostra rubrica Gli Immortacci di In Memoriam, con tutti gli scomparsi del cinema accompagnati dalle note di Dave Grohl che ha suonato e cantato Blackbird, tra cui anche il nostro Ettore Scola.
Allora, questa musica drammatica firmata dal maestrone Ennione Morriconone ci porta a un dramma. Ebbene sì.
Ovvero già Gli Immortacci, è solitamente alla fine.
No. È che praticamente Renzo Martinelli è tornato a fare cinema.
Dunque, Martinelli...
Cioè fai quello, mente locale.
Quello che dice sempre che il suo cinema è il migliore del mondo, che è l'unico in Italia ad usare gli effetti speciali.
Lui.
Quello che ha usato il morphing per una storia di partigiani in Porthus. Quello che è entrato a gamba tesa facendo il Vaillant, la tragedia del Vaillant, con grande uso di digitale e di Dolby Surround.
Film di denuncia, come quello che riguardava il caso Moro.
O quello, per esempio, su Barbarossa, appoggiato da una nota...
compagine.
Da un noto movimento politico. Oppure anche Il Mercante di Pietre, che fu un durissimo mestiere del critico.
Per cui ancora paghi l'analista.
Esatto, che voi mi avete costretto ad andare a vedere, dove c'era Frank Murray Abraham che faceva ovviamente l'arabo cattivo che minacciava l'Occidente.
E adesso Renzo Martinelli ha deciso che c'era un grande mistero italiano, una pagina tremenda della nostra storia che non poteva essere lasciata stare. E quindi il 31 marzo al cinema esce Ustica.
Vedi quella sagoma scura laggiù? Quella è Ustica.
Il 19, 81 vittime. Una tragedia, non è vero?
Questo è il rapporto sulle condizioni del 19 Italia.
Un aereo civile che precipita in mezzo al mare e nello stesso giorno un caccia libico viene abbattuto sui monti della Sina.
Questa è la prova che c'è stata una collisione in volo.
Un caccia libico.
I tamburoni.
È stato abbattuto proprio il giorno in cui il 19 è precipitato.
Inseguimenti aerei.
Del MiG libico che io ho visto a Timpa delle Magare.
Se ne deve andare, ha capito o no?
Okay. Rischiamo.
Soldati
di
cattivi.
Segreti
Sai
di Stato.
La storia di questo paese è segnata dalle stragi.
Amore tra madre e figlia.
Per giurare sul nostro amore, di tenerti alla larga dalla tragedia.
Marco Leonardi, cioè quello che ha interpretato Maradona nel film di Risi.
Lui non si fermeranno mai, non possono.
Una verità inconfessabile.
Aerei, missili, fuochi d'artificio.
F-14 Tomcat. Questi sono gli aerei che inseguivano il caccia libico.
Non sono gli storici a scrivere la storia.
Caccia USA ha speronato il 19 dell'Italia.
Chi la scrive è soltanto la ragion di Stato.
Capito bene.
Nessuno pagherà per questo massacro.
Allora, che dire, è delicatissimo.
Sì, delicatissimo.
Allora, mi sembra un tentativo di parlare di una tragedia ancora delicata nel nostro paese, solo perché trattandosi di un aereo, si può usare l'effetto speciale.
Guarda,
mi sembra.
Non saprei,
non lo so.
Però è veramente pesantissima sta roba.
Io però lo voglio vedere. Sì. Io voglio conoscere meglio il cinema di Renzo Martinelli.
Ma è solo perché siete parenti?
No, perché lui dice comunque di essere il regista migliore in Italia.
E quindi giustamente noi come giornalisti di cinema...
Se lo dice lui, noi andiamo a vederlo. Vero, certo.
Ma arriviamo al film che occuperà il prossimo quarto d'ora di chiacchiere, ovvero sia... Lo chiamavano Gigrobò. Ne abbiamo sentito parlare tanto di questo film e finalmente è uscito nelle sale. La storia è quella di Enzo Ceccotti, che è un delinquentello a Roma, che per sfuggire alla polizia si butta nel Tevere, sfonda accidentalmente dei fusti che erano sul fondo del fiume ed entra in contatto con una sostanza radioattiva nerastra tipo pece. Questa sostanza gli dà dei poteri magici, fondamentalmente una forza sovrumana che gli permette anche di rimanere illeso se gli sparano o se cade da un palazzo, da un altopiano di un palazzo. Il nostro si troverà invischiato in una battaglia personale per cercare semplicemente di sopravvivere. Conoscerà la figlia di un suo ex, diciamo, collega di batteria e di furti, che perderà la vita in maniera drammatica innestando un pericoloso rapporto con la camorra e con dei cattivi cattivissimi. Voi direte: ma che storia è quella di un cartone animato? Più o meno sì, e la volontà di Gabriele Mainetti, il regista, è proprio quello di fare un film di genere e fatto come si deve.
Quando il domani... Allora,
bravo, bello, bravi. Che bravi dire? Tutti, bravi.
Allora, è un film, uno dei film più coraggiosi degli ultimi anni. Finalmente in Italia c'è un regista al suo esordio che ha il coraggio di sporcarsi le mani col genere, perché in Italia il genere, quando si affronta il genere, è sempre considerato un sporcarsi, perché il genere non appartiene, non più almeno, al nostro cinema. E qui invece c'è
la commedia, che diventa un uber genere.
Esatto, e invece qua ci si sporca proprio con un immaginario, con un frullato di cultura pop nel senso più ampio del termine. Si parla di supereroi, finalmente, non come ha fatto Salvatore, che portato fino in fondo almeno il discorso. Solamente sulla carta forse c'era l'idea, ma snaturando di fatto. Invece qua c'è proprio la volontà di fare un cinema puro, cinema di intrattenimento, cinema divertente, cinema che richiama molto altro, con finalmente al centro un supereroe nell'accezione tipica del supereroe, cioè proprio da un grande potere nascono grandi responsabilità.
Questo è l'evoluzione del personaggio, però dobbiamo dire che una dei punti un po' di distacco rispetto alla mitologia del supereroe è che il nostro Enzo Ceccotti è fondamentalmente uno sfigato tremendo, insomma, che crescerà, insomma, con il suo personaggio, ricordiamo, nei panni del cattivo, nei panni di Enzo Ceccotti. Claudio Santamaria, che avete sentito qui cantare il tema del cartone animato Gigrobò d'acciaio, e Luca Marinelli nei panni dello Zingaro, un cattivo che dimostra ancora una volta l'incredibile versatilità che Marinelli ha. L'abbiamo visto in Ogni Santo Giorno di Virzì, l'abbiamo visto Non essere cattivo di Caligari, adesso qui di nuovo.
È un po' il suo momento ed è questo è un ulteriore elemento aggiunto, perché ovviamente di fronte a un supereroe ci deve essere un cattivo vero. Senti, e qua siamo di fronte a un villain... ma proprio bello,
sì.
Completamente una scheggia impazzita, come possiamo ritrovare in produzioni cinematografiche Marvel,
sì,
tranquillamente.
Sì, sì. Un cattivo ben disegnato. Voglio sapere invece cosa ne pensate del personaggio di Alessia. Elenia Pastorelli interpreta il lato, diciamo, tenero della vicenda, perché è, come vi dicevamo, la figlia di un compagno di crimine di Santa Maria che purtroppo scompare subito all'inizio del film.
Ma quindi... voi vi starete chiedendo chi è Elena Pastorelli? Elena Pastorelli viene dal Grande Fratello 12, quindi è una diciamo un personaggio televisivo. Diciamo che di fronte a un ritrovato, una ritrovata bella performance di Claudio Santamaria e una superba di Marinelli, il suo personaggio insomma è un po' meno brava, diciamo che non brilla per brillantezza come bravura attoriale, ma da quell'elemento secondo me anche di... verace, come dire, che si addice al personaggio, anche perché qua,
esatto,
stiamo parlando di, va bene, un qualcosa che il cinema americano e la diciamo le graphic novel americane ci hanno abituato, ma declinato con l'elemento italiano, cioè parlando di borgatari, quindi un personaggio che viene dal Grande Fratello, nel senso, con tutti anche i suoi limiti, è perfetto in questa situazione.
Sì, tra l'altro gli viene cucito addosso un personaggio di una ragazza che è rimasta scioccata dalla morte della madre, ha probabilmente subito, e qui funziona bene la sceneggiatura nel raccontarlo, degli abusi, probabilmente, anzi sicuramente di tipo sessuale, anche dal padre, e che è rimasta per molti versi a uno stato d'infanzia, regredita in un'infanzia in cui Gigrobò, il suo cartone, che diventa anche vita, tant'è che lei crede che il personaggio interpretato da Santa Maria sia poi colui quale poi dà vita e si trasforma in Gigrobò d'acciaio. Interessante la delicatezza di sceneggiatura in questi frangenti che sembrerebbe qualcosa di lontano dal cinema di genere, che di sfumature magari non sempre ne mostra, e invece è molto bravo il regista nel raccontare, anche nel gestire questa sottotrama, perché si poteva cadere nel patetico, si poteva cadere nella risoluzione melodrammatica, e invece tutto rimane asciutto e molto funzionale alla storia fino alla fine, tant'è che io ho pensato che il film in realtà, con pochissimi cambiamenti, poteva lasciare la strada completamente aperta a un sequel, che a quel punto sarei andato a vedere subito.
Ma secondo me dovrebbero anche considerare questa cosa. Ora, il film ha un seguito, diciamo, come albi di fumetti, con delle storie ambientate dopo la fine del film, tra l'altro con copertine fatte da vari autori illustratori, tra cui anche Zero Calcare, che si possono trovare in edicola. È vero, l'attenzione è un punto di forza, oltre a una bella mano registica che abbonda anche in momenti un po' forti, un po' di sangue, un qualcosa che, ripeto, è qualcosa che appartiene di più al genere e che per noi e pubblico italiano è abbastanza inedito in una produzione italiana, è la grande attenzione della sceneggiatura, a cui è collaborata anche Menotti, vignettista, fumettista, illustratore bolognese di adozione, che ha pubblicato anche su Frigidaire. Sono i dettagli, ogni personaggio è caratterizzato da un qualcosa, il protagonista che mangia gli yogurt o che guarda sempre film a luci rosse.
Come sei tenero quando dice luci rosse?
Esatto, perché non volevo dire guarda dei carnaccioni.
Ma potrei anche dire film porno,
lo
no,
zingaro che ha questo vezzo comunque di pulirsi sempre le mani. Tanti piccoli dettagli che comunque denotano una grande sicurezza, attenzione e non la solita sciatteria, cialtroneria. E anche il tocco nella storia, diciamo, nella relazione tra lui e lei, che riesce a avere anche dei momenti di tenerezza e secondo me anche di commozione.
Sì, il film vede il regista anche alla firma delle musiche, non da solo, perché la colonna sonora, insomma anche l'arrangiamento del brano che abbiamo ascoltato prima è di Michele Braga, che aveva già collaborato con Mainetti per un corto del 2008 che si chiamava Basette. In tal caso il riferimento era Lupin Terzo, personaggio che tra l'altro adesso è tornato al cinema con un film, sì. È stato riproposto eccetera, ma non aspettatevi una specie di omaggio da nerd agli anime, ai cartoni animati giapponesi, per tornare a un'altra canzone di una band che abbiamo messo in onda prima, perché in realtà Gigorbò, lo chiamavano Gigorbò, prende degli spunti da questo mondo, che era
più come fattore nostalgico.
Esatto, più come fattore nostalgico, ma riesce invece a essere magari più vicino a cose tipo Sin City, se vogliamo dirne una.
Sì, o comunque l'universo Marvel comunque è ben presente, anche come del resto in questo film assistiamo alla nascita di un potere.
Sì.
E come questo potere può essere utilizzato, però appunto sullo sfondo di una Roma quanto mai vera. Però il film c'è, non è citazione fine a se stessa, non è manierismo, è un film concreto, è un film anche molto fisico, è un film che diverte, che ti tiene su fino all'ultimo e che per due ore ti incolla veramente alla poltrona del cinema.
Ah, tra l'altro è interessante l'ambientazione, perché è ambientato a Roma, una Roma che non ha paura di far vedere anche determinati monumenti, magari con riprese aeree, ma fondamentalmente ambientato nelle borgate oppure nella zona vicino allo Stadio Olimpico. Però la cosa interessante è che c'è una specie di sfumatura distopica in quello che viene rappresentato, perché è una Roma in cui continuano a scoppiare delle bombe, in cui c'è un'allerta del terrorismo, il governo sta per correre ai ripari. L'idea in realtà poi è che quelle bombe siano molto più vicine a quelle che poi portarono alla supposta e probabile trattativa tra Stato e mafia, e piuttosto che alle bombe di Al-Qaeda degli estremisti islamici.
Sembra più una strategia della tensione,
esatto,
interna.
Esatto, perché la criminalità organizzata possa...
No, ma bellissimo, bellissimo, e siamo contenti di leggere notizia che ci è arrivata
ieri,
che il film sta incassando 110.000 spettatori nel primo weekend, vale a dire per un incasso totale di 800.000 euro, per un film che è costato poco più di 1 milione, quindi sta rincassando quello per il costo totale del film, e noi vogliamo che incassi ancora di più.
Oh.
E per quello che vi invitiamo e facciamo un endorsement proprio senza se e senza ma ad andarla a vedere.
La sala Rialto 2 era piena, c'erano anche Paolo e Beba, che saluto nel caso fossero all'ascolto, e è piaciuto anche loro il film. Eravamo tutti molto felici.
Bene,
sì,
bene,
sì,
bene.
Sì. E, bellissimo, c'era anche una signora sopra di me con delle sue amiche, insomma, di una certa età, che si sono divertite come le pazze. Però il moto d'orgoglio c'è stato, perché hanno detto: no, ma alla fine questo film sarà bello, perché ne ho letto bene, poi ne parlava ieri bene Radio Città del Capo.
Ah.
Probabilmente hanno sentito Pronto Roy, la rubrica di Piero Santi all'interno di Santi Time sabato mattina.
Ci fa piacere.
Quindi andatelo a vedere, perché ne vale veramente, veramente la pena.
Siamo un po' esaltati da sto film, eh?
Sì, ma adesso è il momento di cambiare decisamente.
No, l'esaltazione?
L'esaltazione passa in secondo piano, perché è arrivato il momento della nostra rubrica, Gli Immortacci.
Siamo gli immortacci, siamo gli immortacci, gli altissimi morti. Ma non è vero, ma non è vero, siamo tutti risorti. Noi siamo gli zombie del mondo a cantare, ospitali del buco, del guardiano, del faro. Siamo gli immortacci.
Gli Immortacci recupero.
Ma scusa, ma abbiamo visto Gli Immortacci agli Oscar,
vabbè, ma
con Dave Grohl. Abbiamo anche noi Dave
la triste
Grohl
signora
che fa Blackbird.
Non credo.
Ma come no?
La triste signora non si ferma mai. Andrei Zulawski,
chi è l'attrice signora?
Poi te lo spiego. Okay. Andrei Zulawski, o comunque si pronunci, perché il
un po' più polacco.
Non, guarda, veramente non riesco neanche a provarci. È scomparso a 76 anni a Varsavia il 17 di febbraio. Beh.
Allora, che dire, un regista sempre molto scomodo, sempre con una storia al limite, e il suo film più celebre, o comunque che l'ha fatto conoscere alla ribalta internazionale, sicuramente Possession, con Isabella Gianni e Sam Neill. Isabella Gianni con una storia che ha una storia d'amore con un mostro, cioè proprio un mostro, ma mostro verde, blobboso, cioè una roba del genere, con i tentacoli,
Ecco, ma già da prima, negli anni 70, aveva fatto degli ottimi film. L'ultimo suo film era Cosmos, del 2015.
E poi anche film che hanno fatto parlare un po' di sé, più per le scene esplicite, come la Femme Publique con la Valérie Caprischi, abbastanza discinta. E poi molti film anche con la moglie, che insomma noi ricordiamo, almeno io personalmente ho sempre ricordato Zulawski non tanto per cioè in parte per i suoi film, ma più che altro perché lui insomma stava con Sophie Marceau, e io forse per questa ragione un po' l'ho odiato. Io
non,
scusami,
così,
Andrei,
non
volevo, no, no, non odiato, un po' rosicavo, perché stavi comunque con Sophie Marceau.
Non dire così.
Fino a uno degli ultimi, che era La Sciamana, che sconvolse un pochino per le scene di sesso molto esplicito il pubblico veneziano nel 96.
Ma noi vogliamo ricordare in chiusura un altro attore scomparso,
che ci ha aperto molte porte.
A 99 anni.
Alla faccia dell'anima sua.
Anzi, a 98, perché ne aveva compiuti 99.
Okay. Allora ritiro quello che ho detto.
È scomparso a metà febbraio, il 15, George Gaines.
Voi direte, chi è George Gaines? Ha fatto decine di film dagli anni 60, 70... Poi da
no,
tutti.
Calma, lui ha fatto Punky Brewster.
Ah, è vero.
Lui era quello di Punky Brewster.
È vero.
Per dire, ma insomma, un attore che ha spesso giocato le sue carte all'interno dell'ambito della commedia.
Ma noi lo ricordiamo solo per una cosa. È lui, il comandante Lassar della saga di Scuola di Polizia, quello a cui gliene capitano un po' di tutti i colori, con gli allegri mattacchioni che vogliono diventare dei poliziotti, nella accademia più strampalata del cinema, e noi vogliamo ricordarlo con il tema principale di Scuola di Polizia. Ciao, comandante Lassar.
E noi su questo tema chiudiamo e lasciamo la palla e l'onda a Emanuele Rossi, al suo Questa è l'acqua.
Ma la palla o l'onda? Scusa.
Tutte e due le cose, c'è una palla sull'onda che naviga e va.
E l'onda del resto è acqua, no?
Esatto, vedi che tutto torna? Noi torniamo a martedì prossimo, scriveteci secondavisione@gmail.com. Da Francesco
e da Tommaso,
ciao!
Ciao!